Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 357 di Bold Online, che potremmo chiamare tipo infortuni, fine di un'era, cose del genere, ma poi vedremo il titolo, tanto decidiamo prima, succede quello che succede, vediamo come va. Ovviamente ci riferiamo al fatto che Reggie Jackson con un problema alla schiena starà fuori un mese, o Ed Davis starà fuori un mese, o Zach Collins potrebbe stare fuori un mese, cose del genere, no, gli altri sarà mica successo qualcos'altro. Ciao Tim.
Ciao a tutti, e ho una prece, vista la contemporanea presenza di Show, Tenic e compagnia bella, io suggerirei di stare attenti poi a fine puntata, visto il ritorno di una certa tendenza, però così, un suggerimento.
Ma perché?
Duida, però me la sentivo un po'.
Vabbè,
senza tenzi, così.
Sì, sì, certo.
Povero ma disonesto, però. Buonasera.
Va bene. Ciao Lore.
Ciao a tutti.
Ciao Show.
Ciao a tutti.
E ciao Fleccio, che ha sulla coscienza un paio di posti di lavoro o potenziali posti di lavoro dopo la recensione di settimana scorsa. Io saluto tutti i poveri sventurati che hanno avuto la sfiga di ascoltare in presenza dei datori di lavoro potenziali o reali quella roba.
Ho recuperato anch'io e sono letteralmente scoppiato.
Saluto tutti quelli che hanno perso posti di lavoro, ovviamente metaforici o reali, chi lo sa, chi può dire.
Ma magari dai, in quel caso
non li mandano via, dai, su, tranquillizziamo a casa,
dai. Loro sono stati
fondati, ma non lo assumono proprio, da quello che ho capito, quindi.
No, esatto. Diciamo che questi potenziali sono stati folgorati non sulla via Damasco, ma sulla via dell'uscita, nel senso che c'era il datore di lavoro col taser in mano.
Io ricordo che se Mu non mi ferma al palazzetto, io mi fingo morto, io lo dico come lo
fai. Va bene. Allora, questa settimana è ancora ovviamente molto presto. Qualcuno ha provato a farci domande sulle percentuali al tiro di Tizio, Caio, Sempronio. Tanta calma, nel senso che la squadra ha giocato 5 partite in sostanza, cioè serie da 5 partite in cui si fa canestro sempre, non si fa canestro mai, capitano. Capitano a novembre, capitano a gennaio, capitano a marzo e purtroppo a volte capitano anche ad aprile, maggio, giugno, quindi.
E guarda Rosier, ci ha fatto i soldi per esempio, 5 giorni
a caso
a marzo, no,
quindi
a maggio.
No, nel senso, ovvio, poi adesso quando si normalizza le percentuali sono appunto nella norma, adesso uno vede 25% o 65% e dice wow, no, nel senso con calma, quindi di queste cose assolutamente non parleremo. Parleremo invece di alcune tendenze che possono essere un pochino più solide e sorprendenti per certi versi. Non possiamo però che partire dagli Warriors, nel senso che parlavamo l'altra settimana del quintetto che aveva giocato alla fine del primo quarto della partita di domenica scorsa, non mi ricordo quale fosse, quella contro i Thunder, può essere contro i Thunder.
Sì, però
ieri è andata molto peggio, nel senso che il quintetto base era una roba vergognosa.
Quella era la death lineup di adesso, praticamente.
Sì.
Però per loro.
Esatto.
Morti, non sono i Warriors, ma sono quelli che hanno scritto sulla maglia Warriors.
Cioè, facendo... sono girati insomma i tweets, i leader, cioè in ordine di minuti giocati gli scorsi playoff, gli Warriors erano Draymond Green, infortunato in questo momento, ha problemi alla schiena, ha un dito e ovviamente ha problemi anche di tanking, quindi lo lasceranno fare volentieri. Curry ovviamente infortunato, frattura non mi ricordo quale metacarpo della mano, si parla di un paio di mesi e poi chissà, che posso diventare facilmente tre secondo me. Clay ovviamente
no ma Seth, prenditela con calma, non vogliamo forzare.
Esatto.
Tranquillo.
Clay ovviamente rotto, Iguodala ovviamente altrove, Durant ovviamente altrove, Looney è rotto, mi sono anche perso cosa abbia ma so che è rotto. Livingston non c'è più, McKinney tagliato per fare spazio a Marquise Chris, Cook se n'è andato ai Lakers, Bogut è tornato in Australia, Cousins è rotto e comunque se n'è andato, Jerebko non so se esista ancora, chi è che c'è poi, Bell e Evans anche rotto.
Cousins rotto, se n'è andato e si è rirotto.
E si è rotto un'altra volta, poveraccio. Quindi al di là poi delle considerazioni che faremo a breve, questa è una roba che io sinceramente non ho mai visto. Abbiamo visto squadre essere completamente rivoluzionate da un anno all'altro, pensiamo a Cleveland post LeBron, pensiamo agli Bulls post Jordan secondo, perché post Jordan primo vincevano 50 e passa partite. E questa roba qua è Allora, diciamo che partendo con uno dei temi della puntata, io potrei essere pentito del mio over sugli Warriors, nel senso che forse si poteva immaginare che sarebbe un po' peggio di così, però magari così un po' troppo. Boh, nel senso, vedete delle considerazioni da fare al di là del sti cazzi quest'anno ne vincono 25 e poi chissà?
No,
vedete
allora,
la possibilità che se ne parlava oggi su Telegram, ad esempio, la prima strada è si fa modello Spurs, cos'era, 98, quindi 97, team aiuto, sì, che anno era?
Era anche la prima scelta 97, 96-97.
Perfetto, quindi si manda in vacca sta stagione, gli infortuni sono verissimi, ma si fa in modo che durino un po' più del previsto e poi si ripresenta l'anno prossimo con non Tim Duncan, perché non esiste, ma con Curry, Thompson e Green riposati, anche se sono tutti over 30, quindi sai, il discorso del riposo può valere fino a un certo punto, non è detto che abbiano ancora una stagione di prime dopo una stagione di riposo. Comunque, a parte questo, la seconda ipotesi che qualcuno ha fatto è: ma se invece cedessero D'Angelo Russell e la scelta che diciamo potrebbe essere una top 5, chi o cosa potrebbero prendere? E questo potrebbe essere uno scenario interessante. Quindi considerazioni a braccio libero sugli Warriors. Io vedo gli spunti, voi fate quello che volete.
Ah, io volevo solo dire che anche fossero rimasti sani, forse l'over era un po' azzardato dopo il poco che si è visto inizio stagione. Che per carità era presto tutto, però forse abbiamo sottovalutato quanti pochi giocatori NBA c'erano lì dentro.
Quindi abbiamo messo forte o under normale?
Non so, devo andare a controllare. Vado a controllare. Laterate a caso che vado a controllare.
No, io ero abbastanza certo che avrebbero fatto i playoff. Ecco, dopo
io, se non mi sbaglio, ero l'unico che avevo messo avanti.
Può essere. Dopo aver visto le prime partite, non ero più così certo che avrebbero fatto i playoff.
Confermo. C'erano over forte di Show e Fleccio, over semplice Mio, Nick e Tim e under di loro.
Fleccio, io non voglio sapere su questo inizio stagione.
Io sono, esatto, sta per dirlo io, sono
ma perché lì ha detto con le scommesse sopra il 40% ce ne sono, no? Via, poco.
Di Fleccio c'è anche
se la dico messo over?
Sì.
Ma io avrei tranquillamente dato via un nipote convinto che mi possino prendere il mio nipote in casa.
invece no.
Ma tu l'hai fatto chiaramente per gufare, Tim.
Può essere, non posso.
Sì.
No, io ero convinto anch'io che facessero comunque una stagione, cioè, sicuramente rampeggia l'anno scorso, non ero così convinto che andassero proprio a fare la catastrofe e pensavo che comunque cercassero di stare in linea di galleggiamento per poi far rientrare Thompson e fare i playoff. Invece l'hanno proprio data su da subito e chiaramente, cioè, non è comunque neanche una squadra 25 vittorie questa qua, è ovvio che se tieni fuori tutti poi per fare peggio riesci,
No, diciamo che fino, io oserei fino alla trade deadline, o comunque facciamo fino a sicuramente a metà gennaio, questo potrebbe essere nel miglior caso possibile, proprio va tutto bene, D'Angelo Russell, Draymond Green, uno tra l'uni e con le stemper che entrambi in campo non possono stare, e Cialtroni, perché tipo anche l'altro, quello che sembra un po' meno peggio dei giovani è Pascal, però pure lui gioca sostanzialmente il ruolo di Green, quindi non puoi averlo in campo pure lui, quindi cioè sono tre in croce, ecco.
Ma poi sono proprio brutti difensivamente, cioè non... Ha ragione, cioè, Kerr ha dato subito la lettura quando ha detto sono andati via Iguodala, sono andati via, è andato via Durant. Con questa squadra qua la difesa è da reinventare, perché non hai più la possibilità di cambiare su ogni blocco.
Sono andati via loro e sono arrivati gli accidenti, che tanto gli stavano mandando via la Lega,
perché quelli tutti insieme sono arrivati.
Avrebbero fatto schifo pure con Iguodala, adesso scusa, forse sarò un hater, però mi permette di dire che non si aggiunge a questi Iguodala, avrebbero fatto schifo uguale,
Sì, senza
è un ragionamento di intensità, voglia lettere comuni che quest'anno evidentemente non hanno. Abbiamo sempre detto che questa era una pallacanestro che se giocata a pochi ottani era pericolosa, e questa credo che sia un po' la dimostrazione anche del caso. cioè giocano a 33 giri quando, cioè, sembrano analogici in un mondo digitale all'improvviso, cioè fanno tutto lentamente, lo fanno senza convinzione. Quante volte abbiamo visto questi Warriors in 5, 7, 8 minuti di partita che sembravano impresentabili al di là, sì, di chi c'era, poi giravano la vite e andavano, e non ci stanno più quelli che adesso girano la vite, e poi
il problema è che adesso non hanno caccia vite.
Esatto, sì. non c'è più,
possono girare la vite in vigna, possono girare.
Sì, guarda, un campo semantico a caso dei tuoi riferimenti, non l'avrei mai detto.
Questo dei gran carte va riconosciuto,
sì, sì.
Però in generale una sovranalisi credo che sia ingeneroso nei confronti, sì, della sfiga indubbia che c'è stata, perché se a noi andiamo a prendere in esame le ultimissime partite dell'anno scorso e le primissime di quest'anno,
minchia,
in 6 partite hanno perso Durante, che poi se n'è andato anche in free agency, hanno perso Thompson, hanno perso Curry e fondamentalmente
hanno perso il
titolo grave. Esatto, cioè è una roba talmente epocale, cioè sì, come sì, se a San Antonio avessero improvvisamente tolto i Big 3 e giocassero i splitter del caso, è normale che prendano in barca, quindi che vuoi dire, che gli vuoi fare? Cioè, io sta.
Ma aggancio al discorso che ha fatto Tim, secondo me c'è entrato il punto anche quello di motivazione, secondo me c'è una partita che è stata un momento rivelatorio di questa squadra, che è quella con i Clippers. Cioè, la partita con i Clippers è stata una non partita, perché è la prima volta da quando sono partiti nell'era di Steve Kerr che i Clippers e che i Warriors non erano in partita, appunto. Poi sono stati schiantati dall'inizio alla fine senza possibilità di rientrare. E secondo me nelle loro teste si accende la lampadina che noi quest'anno ci sbattiamo, ma sta gente qua è più forte di noi. Ed è la prima volta in 5 anni che succede una,
sì,
roba,
sì,
del genere.
Cioè, i Clippers magari non lo saranno con lo stesso volume,
no,
ma sono stati gli Warriors contro gli Warriors, cioè una squadra contro cui Golden State 2 settimane fa non aveva alcuna chance di fare niente mai, a prescindere.
Secondo me non è semplice dopo 5 anni che sei stato sopra a ritrovarti a essere uno di quelli che fa fatica per provare a avere forse la possibilità, se è tutto culo, di provare a avere una cosa per cui giocartela, cioè nella testa dei Green, dei Curry del caso, secondo me è difficile restare concentrati, e l'atteggiamento che hanno avuto nelle gare seguenti, Oklahoma City, Phoenix, è stato orrendo, cioè era una squadra che non era più in campo, proprio erano spente, erano andate giù, e era la terza quarta partita stagionale, quindi cioè mentalmente non c'erano più. E poi di nuovo, come ha detto giustamente Tim, questi qua non abbiamo nemmeno fatto in tempo a vedere il momento in cui sono, dice, ah ok, tutto è finito, perché è già passato quel momento.
Sì, sì.
Siamo già da un po' di tempo, siamo stati poi i 2-3 anni di, ah è tutto finito, ah, stanno ormai nel passato alle spalle, ah sono logori, stanno finendo. No, no, il ciclo è già finito, questa scoppia, già scoppiato, siamo già in fase tanking, abbiamo già 2
però,
anni avanti.
Cioè, alla fine in una buona organizzazione probabilmente accorciare questi tempi e arrivare subito alla fase tanking, alla fase vabbè allora ricostruiamo, e anche capacità un po' di programmazione, nel senso poi magari è chiaro che si perdono gli ultimi anni di Curry, se veramente ricostruiscono, devono capire cosa fare con Green, con Thompson eccetera, però probabilmente a questo punto gli conviene e lo fanno come Dio comanda, perché comunque come organizzazione non è che gli posso dire tanto ai Warriors, forse tranne la gestione degli infortuni e della comunicazione degli infortuni come è stato per Durant.
Però nel senso, io quest'anno hanno fatto il miglior roster possibile, cioè non è che hanno detto vabbè chi se ne frega non prendo tizio per tankare, cioè avrebbero potuto al limite, no, ecco sì, no, cioè se avessero programmato direttamente tanking magari non avrebbero preso D'Angelo Russell.
Beh, però
forse avrebbero
D'Angelo
preso
Russell,
lo stesso,
però D'Angelo Russell secondo me l'hanno preso giusto per non buttare via la possibilità di dare un contratto e di poter comunque avere, scambiare eccetera, perché D'Angelo Russell è uno che puoi scambiare anche per delle scelte volendo, poi.
D'Angelo Russell è anche quello che era Boozer, cioè quest'anno gli Warriors sono in un palazzetto nuovo. Questo fa 20-25 punti a partita, fa un po' divertire quel quarto d'ora ogni tanto e fa andare giù una pillola amarissima a gente che aveva pagato per vedere una squadra da...
Magari che perché un giocatore NBA glielo devi dare, almeno uno che sia uno, un giocatore NBA glielo devi dare.
Quindi non so se sia stato pianificato, al di là ripeto che vabbè, ci hanno avuto una sfiga pazzesca, non sono sicuro che avessero pianificato il tanking, e potrebbe essere il classico, per dire all'inglese, blessing in disguise, sta roba qua, cioè
no, esatto,
ma magari fra un anno vengono fuori.
Ma infatti non è che dico che abbiano pianificato, secondo me la loro stagione inizialmente era quella che avevo in testa io quando ho messo l'over, cioè galleggiare fino al momento in cui si rientrasse Thompson, con cercando di vincere stando sul poco sotto al 50% di vettore e poi riprendere con Thompson. E poi con gli infortuni e tutto hanno detto vabbè, allora sai che c'è, tanto schifo facciamo schifo del tutto.
Vogliamo cercare una chiave ancora più profonda, più deep, e sempre cercando di trovare il pelo nell'uovo, ovviamente, visto che la situazione è fondamentalmente era impronosticabile. Forse abbiamo notato che c'è stato una costruzione del nucleo di squadra per quanto riguarda le seconde linee, che forse è un filino sotto il pari rispetto a quello che avevamo pensato all'inizio della Legacy dei Warriors, e allora probabilmente mi viene in mente l'idea che gli abbia esteso la finestra di competitività durante in una maniera impressionante, proprio nel momento in cui secondo me, se non ci fosse stato quel tipo di innesto, sarebbero andati verso il basso. Basso non significa che non sarebbero stati contender, ma secondo me il picco l'avevano già raggiunto, e questo ha portato sì che, cioè, li ha resi pigri secondo me la formazione di qualche giocatore di secondo piano. E il problema qual è? Non tanto che i fuori talenti straordinari, velocissimamente ci mancherebbe, cioè non è che l'avessi adesso trovato il Danny Green della situazione o lo Stephen Jackson, anzi, ma il problema è che se tu non formi la seconda scelta della situazione dopo due o tre anni, tipo il Jordan Bell del caso, non c'hai giocatori che hanno cultura di squadra e che la possono trasmettere anche ai carnevi che ci sono adesso.
Però secondo me quello, sotto un certo punto di vista, si sono anche trovati un po' nella condizione, qualcuno magari hanno anche tirato su e l'hanno dovuto salutare, perché vabbè, Barnes sarebbe venuto fuori abbastanza decentemente con un contratto normale, l'hanno preso altri perché gli è andato un contratto più alto.
Se ti sentono, ti hai tatone, ti vengono a prendere.
No, no, beh,
dovuto abbandonare perché c'è stato Durante, quindi alla fine.
Sì, 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 poi comunque i Looney l'hanno tirato fuori, cioè dei giocatori NBA li hanno anche creati, però probabilmente
io,
avendo
Looney faccio fatica a dire che è un giocatore NBA, però andiamo avanti, scusa, non è un discorso adesso.
Vabbè, secondo me è un giocatore che comunque ci sta, cioè secondo me i giocatori che potevano stare nella Lega ne hanno scelti, erano anche tanto legati al fatto che comunque hanno dovuto in qualche modo comunque con i propri veterani, con i vari Livingston, con i vari Iguodala, eccetera, perché gli hanno fatto vincere dei titoli e perché comunque se li sono tenuti cari, così come hanno fatto con Bogut. Probabilmente sono un po' troppo legati a quello che era un discorso vincente, quando effettivamente avrebbero potuto ricostruire un po' di più, e però non lo so, cioè
alla fine hanno anche creato l'unico giocatore imbattuto della storia dell'NBA, cioè McCaw, che ha vinto un titolo in ogni stagione giocata, è l'unico imbattuto della storia dell'NBA, altro che Jordan, cioè hanno creato della... No, ovviamente scherzo.
Comunque, a proposito di scommesse sbagliate, quanti avrebbero scommesso che alla quinta partita del Chase Center i biglietti sarebbero andati via $60?
No, zero, impossibile.
Cioè è una roba fuori di testa, ci pensate.
E potrebbero anche non venderne qualcuno, nel senso che dopo un po'...
Ah, sì, sì.
Cioè, io vado a dire... Alta, 6 partite.
Vabbè, adesso non esageriamo. Neanche Orlando post Howard andare via 66 partite, stiamo buoni.
Ma in gatti fa, ce n'è nessuno per palazzetto. Anzi, sei te che mi dovresti pagare pure hot dog.
Beh, in realtà ne parlavano, forse chi era, Montaelli, si ha detto delle cose molto, molto intelligenti una settimana o l'altra settimana. Diceva, c'è stato un periodo in cui non andavamo praticamente a fare le attività di NBA Cares, a regalare i biglietti, la gente non li voleva. Cioè, i Warriors erano sta roba qua 7-8 anni fa. E non è che ci rischiamo di andare troppo lontano, più o meno. Va bene. Fleccio, vuoi dire qualcosa, che sei chiuso nel tuo silenzio da un quarto d'ora?
Ma no, direi che purtroppo è stata una tempesta perfetta di casini tra, giustamente come avete detto voi, la mancanza di seconde linee, i problemi fisici che si sono accumulati, in più l'hard cap che forse adesso a ripensarci bene era il caso di provare a non infognarsi nel hard cap, perché poi è quello che li ha costretti a fare l'80% delle mosse che hanno fatto successivamente, e con l'hard cap praticamente si erano già condannati prima ad avere una squadra, una rosa non migliorabile. Adesso con questo ulteriore tegola diventa un disastro.
È che senza hard cap tu avresti magari ancora Iguodala al posto di Russell, e magari due giocatori meno schifosi di Kyle Bowman e un altro a caso, e, che ne so, Omari Spellman, ma non è che avresti LeBron e Anthony Davis, cioè
quello sicuro, però potevi almeno provare a cercare qualche giocatore per tenerti in linea di galleggiamento sul mercato dei tagli, cose così, ecco, sui buyout.
Beh, avrebbero così, preso, sei legato. Preso Alec Burks, ecco, cioè.
No, certo, ma non era una cosa che ti portava a vincere 60 partite, ovviamente, o a vincere 5-6 partite in più, però almeno ti teneva dignitosa, cioè gente che ti stesse dignitosamente in campo, così ti sei costretto a legarti mani e piedi con D'Angelo Russell e poi tutta una serie di persone che obiettivamente in questo momento non meritano spazio su un parquet NBA. Poi cambiava poco nell'ottica di macro stagione, però sul numero di vittorie secondo me qualcosina in più almeno saresti riuscito a porre un pochino più di resistenza almeno alle squadre della fascia bassa NBA, mentre in questo momento a Ovest è la peggiore squadra dell'Ovest, punto. E il problema è: ogni altra squadra può provare a fare qualcosa per migliorarsi, loro no, perché sono inchiodati a questo roster qualunque cosa succeda. È drammatico.
Va bene. Restiamo sull'argomento pronostici completamente sbagliati. Io vorrei sapere da ciascuno di voi, senza dilungarci troppo, qual è la cosa di cui vi siete più pentiti, anche senza per forza andare a vedere gli over-under, nel senso che magari avete messo under una squadra, pensavate che sarebbe andata benissimo, avete messo under perché la quota era alta e invece fa schifo, quindi l'under è giusto ma per i motivi sbagliati, ecco. Quindi,
no, io sono già pronto perché ho un gigantesco under forte sui Mavs,
ecco,
che grida come gli anacoluti di... della guida che tutti noi conosciamo e amiamo.
Show unico over dei presenti sui Mavs, ad esempio.
No, però è anche vero che passano solo 5 partite, Fletch, non è così assurdo.
No, certo.
No, ed è
reazioni questo... reazioni
sì, no, parliamo però... di queste cose.
No overreaction, no overreaction.
Diciamo che Dallas, per la presenza di Carlisle, ti aspetti che Dallas vinca più partite del normale o del suo valore medio a inizio stagione, quando gli altri sono ancora in Ball City, non capiscono gli schemi, non giocano niente, eccetera. Quindi questo probabilmente come
tara ci sta. Accettabili, però questa
sì. Resta il fatto che sembrano molto carucci, questo sì.
Sembra un fenomeno Brunson, sembra l'uomo veramente.
Esatto, il problema è che non è che abbiano fatto cose fuori dalla norma, Doncic e Porzingis stanno giocando bene, benissimo, ma non è che stiano facendo 50
Luca
e 20.
Stanno giocando
benissimo, sì, no, ma dico, ci stanno giocando come ci si aspetta che giochino, ecco.
Hanno avuto ottime partite meno ottime, ma insomma, direi.
Esatto, come ce l'aspettavamo. Il problema
qual era
è
quella che hanno vinto con tipo 9 giocatori in doppia cifra e loro due mosci, una l'ha vinta così, ecco. Sì.
È il supporting cast quello che stupisce, perché stanno giocando, lo dicevi bene,
sì,
l'altra volta,
e
ogni partita e ogni matchup Carlisle diabolicamente trova la combinazione di supporting cast più adatta per quella partita. Hanno iniziato, non so se le prime tre, nelle prime quattro, schierando sempre un quintetto iniziale diverso, che è una roba che normalmente nell'NBA non vedi mai, questo livello di micromanaging, cioè alla fine c'hai il tuo quintetto, poi magari si cambi le rotazioni qua e là. Invece
ti inviterei a vedere i quintetti di Charlotte, però in effetti stiamo parlando di NBA, quindi sbaglio io.
Esatto. È più Shanghai della serie, un po' come cazzo Chicago, secondo me, proprio sono più così quei livelli.
Sì. Lì però più che una scelta tecnica è la locura, diciamo.
E però se mi sei consetta, Lakers l'ha persa clamorosamente Carlisle, mettendo in quintetto alla fine quel povero Kerry, che sai, a parte il fallaccio che ha preso da Howard, e mi riallaccio sempre al discorso dei portafogli di prima, a parte il discorso dei fallacci di Howard in generale, cioè Kerry è improponibile gli ultimi 5 minuti con la squadra con tonnellaggio dei Lakers. Lì sei proprio andato a cercare, c'è Dorian Wright, l'hai preso apposta, fallo giocare, no?
Lì il prossimo
male proprio. Ma vai, scusa.
Vai pure.
No, chiuso questo concetto. Cioè, secondo me il micromanaging è vero, però dopo diventa overcoaching. E a me, secondo me, l'altro giorno è stato overcoaching puro. Cioè, non puoi presentarti a quel pittetto perché devi allargare il campo per Doncic. Tutto qui.
Io provo a difendere comunque il mio under, perché non sono ancora disposto a cederlo. Allora, sono sicuramente meglio di quello che mi aspettavo, appunto. Su questo qui non c'è nulla da dire. Diciamo che però l'under sui Mavericks è un pochino dato dal fatto che si scommette anche un under sulla salute di Porzingis e di gente del caso, e che Porzingis comunque ha sempre fatto gli inizi di stagioni brillanti e poi più o meno si rallentava un po'. Quindi, premesso che, ripeto, sono molto meglio di come me lo aspettavo, ci sta che tra qualche mese questo pronostico non sia il più brutto che ho fatto.
Ci sta.
Detto sinceramente, se vi doveste sbagliare con Mavericks, credo che sia una delle squadre tra virgolette salvagente, cioè nel senso, sia in un modo o nell'altro ci sta come lettura, cioè non so, questi scandali, lo scandalo è sempre ovviamente Charlotte, abbiamo sbagliato, non ne vince 50, insomma.
Charlotte è al 50% intanto.
Vabbè, io l'avevo detto,
Altre cose di cui siete pesantemente pentiti?
Mi butto io e direi che l'under su Toronto può avventato, più che altro perché l'ho motivato con un discorso della serie Siakam, ma al momento non credo giocherà da max,
e invece
nel suo modo talmente poco ortodosso, che probabilmente un po' stilistico, che non ci credevo, Cristo, perché non mi verrebbe a dire
Siakam altro. Un po' Cristo, sì.
Cristo, sto giocando benissimo, e poi ripeto, sempre col suo modo poco ortodosso, perché sembra sempre veramente mai in equilibrio, mai in controllo, invece poi se ne esce fuori sempre con qualche cosa di interesse.
Però anche qui secondo me ci sta l'asterisco, come su tutte le altre squadre. Qui l'asterisco è: questa è una squadra che, ok, non è che ha perso me e messo dentro Nick, cioè il cambio da, diciamo, Kawhi a un hobby, è stato abbastanza sensibile, però per il resto è una squadra di giocatori di esperienza, tutti campioni NBA, con lo stesso allenatore, con lo stesso nucleo di giocatori, quindi stanno ancora andando, girano a un regime più alto di tante altre squadre, semplicemente perché hanno continuità, hanno una struttura solida e tutto il resto. Quindi.
Sì, sì, ma non mi immaginavo questo ancora, qui, soprattutto nel momento in cui c'è proprio un cambio di franchise player, o lo devi trovare da quello che avevi, ecco. Non mi aspettavo questa immediatezza.
Sì. Ci aspettavamo tutti peggio, questo è chiaro. Però da qua a rispettare i pronostici, ce ne, a parte, come abbiamo detto, solo 5 partite. A me tre cose non piacciono dei Raptors. In primis, la panchina orribile, cioè nel senso, tutte le volte ruotano in 7 e in 8. Sì, ogni tanto pescano qualche jolly, ma secondo me è troppo corta, considerando l'età media di qualcuno che c'hanno davanti. La seconda cosa è un quintetto con Bablit e Lauri, grida vendetta, cioè sono 18 mismatch a partita, e quando diventano un po' più stanchini e guizzano un po' meno, cioè secondo me stanno a una scavigliata di Lauri dal perdere 3-4 di fila, e soprattutto bisogna Van Vliet quanto regge a sto livello. Poi per il resto c'è sia Gamma e quanto di Cappello, un'altra cosa non mi convince è quanto regge Gasol. Secondo me non ce ne ha 82 così, però se reggono, bella per loro.
Allora io la cosa che ho sbagliato sono di sicuro l'under sui Lakers. I Lakers, perché ho visto la prima partita dell'NBA e basta, si è fatto un'idea, guardate tutte le altre, perché quella partita era storia un po' a parte. I Lakers probabilmente sono comunque un po' corti per quando si parla giustamente di serie playoff e finali di conference, roba del genere, però i Lakers sono anche una delle squadre che si può permettere di bullizzare tutte le squadre un pochino più giovani e di vincere partite semplicemente così, tipo quella
senza tirare il 40% da tre,
con i gregari, che erano cose che io aspettavo, invece non è successo. No, se avete visto la partita con Dallas, cioè LeBron ha giocato su Doncic tutta la sera, cioè quando Doncic mancava qualcuno mandavano gente a bloccare, tagliava il giocatore di Doncic. Sono una squadra di se volete bulli, perché sia LeBron che Anthony Davis sono due bulli, sono esperti, sanno, hanno raggiunto il loro prime, sanno giocare sulle debolezze dell'avversario, e veramente una squadra impreparata, una squadra che non è una contender, la cannibalizzano tutte le sere. Quindi effettivamente se c'erano dei dubbi sul loro rendimento stagionale, credo che il loro rendimento stagionale dovrebbe essere salvo. Poi quello che succede però è un'altra storia a parte, ma quello così. Un'altra cosa su cui sono abbastanza convinto di aver toppato, non mi ricordo cosa ho messo su Indiana, ma se ho messo under non era un under abbastanza forte, se ho messo un over.
Hai messo over addirittura su
Indiana, una roba del genere.
Io invece prendo un attimo sotto braccio il bro e insieme andiamo un attimo da Brad Stevens e diciamo: noi abbiamo messo under forte su Boston. E lì mi sa che la cazzata inizia da nulla.
Ma lì liscio.
E lì mi sa che la cazzata.
Allora, io mi sono sentito un po'. Allora, io dico la verità, io mi sono sentito un po' bene quando li ho visti contro Philadelphia. Però contro Philadelphia. Va bene, detto sinceramente, credo di averla presa nei denti.
Però anche lì, anche con Fila, che ancora
ragazzi, in
non, è, non è che abbiano spagato.
Io comunque ho messo anche Under su Fila, se vogliamo farla un play.
Così.
Vabbè, ma tanto è presto, cioè, succederà qualsiasi altra cosa. Ecco, Fila me l'aspettavo un filo meno dominante di così, Fila fa spavento. Sì.
Fila, cazzo, io pensavo che sarò comunque qualche difficoltà all'inizio, che comunque
ragazzi sono grossissimi, un po' in testa, invece sono grossissimi, tanto sono per... veramente sono giganti in tutti i ruoli,
tanto perdono la prossima tranquilli,
eh?
Tanto perdono la prossima tranquilli.
Ah, ok, però la cosa che mi sorprende di Fila è veramente il fatto che noi si dice panchina corta, che possibilmente è vero, ma questi in quintetto hanno tutti i giocatori che possono fare il primary scorer o qualcosa di simile, perché comunque nel momento in cui esce un Embiid, nel momento in cui esce un Ben Simmons, c'è sempre un Tobias Harris, c'è sempre un Al Horford che magari non è un primary scorer ma uno che ti rimette tutto a posto, c'è un Josh Richardson che per lunghi tratti l'ha fatto anche in necessità per Miami. Cazzo, è una squadra che fondamentalmente il discorso della panchina corta se ne può parlare nel momento di longevità della squadra, ma se stanno bene questa panchina corta va benissimo così. Poi se tiri la vittoria gli trova Korkmaz, un altro par di mani.
No, il tiro della vittoria l'ha segnato Tolliver, che è andato a farsi i cazzi suoi.
Però anche Tybull.
Tybull è buono.
Un ottimo inserimento, questo è veramente... Questo è posseduto in difesa, ma è posseduto e il fatto di essere posseduto gli ha dato anche degli istinti di anticipazione che io al momento faccio fatica veramente a spiegarli.
Però oltre a essere posseduto è anche intelligente, cioè non è soltanto una forza distruttiva tipo, non so, il primo Beverly che a parte picchiare, cercare di provocare, faceva poco altro, poi è diventato un grandissimo difensore a tutto tondo ovviamente. Però Tybull già, pur essendo giovane, è iperattivo, ipercinetico e comunque anche molto intelligente, molto, molto freddo, molto razionale nelle scelte. Tipo a volte fa delle uscite a 200 all'ora che dice vabbè adesso o salterà sulla finta o franerà addosso al tiratore, invece gli si ferma un centimetro dalla faccia.
È un atleta incredibile.
E non abbocca la finta e a quel punto è finita perché... ce l'hai lì addosso e non ti muovi più, cioè,
quindi lo veramente... definiresti più letteralmente un veterano o letteralmente un atleta?
o letteralmente folgorato pure lui
letteralmente folgorato,
letteralmente posseduto forse a Damasco pure lui.
Effettivamente crea il modello alla Tasmania, se vogliamo dire.
Mi piace questo
diciamo gergo fumettistico barra cartonistico. Anche qui bisogna vedere se c'ha l'energia per fare quel tipo di difesa su 82, mi auguro per loro di sì. B, complimenti perché comunque tirano sempre fuori, l'anno scorso hanno tirato fuori Chamé che fondamentalmente non voleva nessuno,
sì.
E quindi vuol dire che non è un caso se si azzeccano continuamente i giocatori alla fine del primo giro. E in terza battuta diamogli anche il vantaggio, questo comunque consideriamolo, che se c'hai dietro quel tipo di giocatori sei anche più tra virgolette orientato a un rischio controllato rispetto ad altri giocatori.
Sicuro
sì, è vero, È verissimo quello che dici, è anche vero che però in quel caso lì, se hai quel tipo di giocatore dietro, puoi sviluppare un giocatore del genere. Cioè, il discorso è, te devi vedere anche cosa hai di costruzione. Magari Tybull una cosa del genere non la poteva fare se lo mettevamo volete voi. Però è chiaro che penso l'abbiamo cercato appunto perché sapevano che dintorno aveva questo tipo di squadra qui.
Ma la bravura scientifica da prendere certi giocatori al draft che sanno che gli serve esattamente quello, cioè non è, comincia a non essere più caso, quindi se meritano uno anche dove sta.
No, fondamentalmente credo fine primo giro, inizio secondo, ma anche tutto secondo, finiscono i discorsi del rookie contract, iniziano a cercare molto più, secondo me, prospetti che possono dare un impatto immediato.
In sostanza funziona, sì sono d'accordo, in sostanza funziona come la free agency, cioè cerchi il fit, sì, esatto. Cerchi, sì
assolutamente. Ma io faccio la domanda a Fletch che è in coda Lakers, tornando velocemente sui Lakers, a me due cose hanno colpito. La prima sono i close out di LeBron. Io non vedevo close out di LeBron di quel tipo da 4 regular season, fai tra le 3 e le 4 regular season, cioè non è LeBron di regola DRS normale. Bene per i Lakers, bisogna sempre vedere anche qui se i 35 di concerto ne fa una pallacanestro di questo tipo per tutto l'anno, però giocano non più al risparmio, cioè quest'anno giocano al 120% delle proprie risorse fisiche. Anche Davis in continuazione, sempre cioè, sto ping pong, un po' tu un po' io, un po' tu un po' io. Credevo che lo gestissero di più col discorso della spalla. Quindi Fletch, secondo te il concetto qual è? È che stanno andando al 110% perché devono mettere vittorie e credere in se stessi / esplorare le proprie possibilità, o secondo te non è niente di che, stanno tranquillamente alla velocità di crociera?
Ma allora sicuramente stanno dando il 110% perché avevano bisogno anche emotivamente di partire forti dopo che l'anno scorso erano partiti veramente piano. Però secondo me molto dipende anche dal fatto che lo schema difensivo di Vogel è molto più conservativo e quindi ti permette anche di risparmiare le energie e di concentrare le energie su quelle due, tre sparate che magari ti servono, perché l'anno scorso, per dire, eravamo partiti con giochiamo, switchiamo tutto, 5 sul perimetro, tutti cambiano, eccetera, eccetera. Ecco, quello stile di gioco lì, punto uno, non ti perdonava nessun errore, e punto due, era estremamente dispendioso fisicamente e assolutamente inadatto a LeBron per com'è nel suo momento della carriera, oltre che inadatto per il roster che c'era. Quest'anno Vogel ha impostato uno stile difensivo molto più conservativo, che è il suo classico, cioè inseguire la gente fuori dal tiro da tre, concedere tutto il mid range che si può concedere e aspettare i giocatori sotto il ferro per evitare che tirino al ferro. E in questo modo qua alla fine hai regole più precise, regole più definite, devi correre di meno, sai sempre che al limite se sei un mezzo passetto in ritardo sul tuo uomo non è un dramma, puoi semplicemente canalizzarlo e farlo andare verso un lungo sottocanestro, è tutto molto più semplice, ti sbatti di meno. E il problema secondo me diventa che questo sistema così vecchio stile, diciamo NBA primi anni 2010, è efficace finché giochi in regular season e o contro avversari di livello basso e o contro avversari che non hanno un grandissimo attacco, tipo i Jazz per esempio l'hanno sofferto molto. Poi però se quando dovessi arrivare ai playoff, a quel punto incontrerai attacchi di altissimo livello e che si studiano come difendi, non credo che sia molto riproducibile. Però per la regular season obiettivamente dà energie in più a tutti, cioè sembra che abbiano più energie semplicemente perché sono messi in condizione di sfruttare al meglio. Lo stesso Avery Bradley, che l'anno scorso sembrava un ex giocatore, difensivamente sembra che lui ringiovanito di 3-4 anni, non che sia vecchio perché non è che abbia 35 anni.
Ma a proposito di gente che sembra ringiovanito difensivamente, ma cosa cazzo è successo a Dwight Howard?
Beh, lui è ringiovanito veramente, ha perso tipo 10 kg stavolta sul serio, è zitto, fa il suo lavoro.
Ha un net rating mostruoso.
Ma Sbrava ha finito l'anno scorso Dwight Howard,
cioè, ma non finito tre anni fa.
Ma non finito come giocatore, è finito fisicamente, cioè non camminava. Adesso effettivamente è molto... diciamo molto più reattivo, poi sai, è comunque col fisico che ha lui, se ritrova un pochino di reattività, poi la forza fisica ce l'avrà fino a 50 anni, perché le spalle larghe 14 metri ce l'avrà sempre. Ha ritrovato, ma credo poi tra l'altro che sia stato tutto merito suo, tutto lavoro suo estivo, perché è arrivato comunque molto tardi in stagione, quando a quel punto... Non credo che sia un merito del coaching staff o dei preparatori atletici dei Lakers, che peraltro sono notori per essere tra i più scarsi del mondo in questa cosa qua. Cioè, secondo me, sorprendentemente, all'alba dei 34 anni ha detto: chissà cosa può succedere se per una volta, così per scherzare, provo a fare il professionista veramente. E da un lato buon per lui, anche perché è divertente la dinamica di uno Staples Center che, quando è arrivato, si stracciava le vesti, c'erano gente che diceva: non seguirò i Lakers.
Lo fa ancora fuori dallo Staples Center.
C'è ancora qualcuno in Italia, nella sua stanzetta, che continua a non seguire i Lakers perché c'è Dwight Howard. E poi praticamente alla seconda partita è diventato, neanche ridiventato, è diventato improvvisamente un idolo delle folle, quindi anche buffa come dinamica. Certo, dall'altra parte io umilmente alzo il dito e dico: mi fa ancora più incazzare che sia questo, perché se avesse avuto questo mindset quando era un giocatore onnipotente, avrebbe probabilmente veramente cambiato 2, 3, 4 storie.
Quindi aveva ragione Kobe.
Ma sai, ma anche lì, per dire, una cazzata, no? Kobe lo motivava dicendogli: sei bravino, sei un cialtrone, ma sei
uno stronzo. Sì,
esatto, sì. Fai quello che dico io. LeBron, che si dimostra diverso anche in questo, lo ha motivato dicendo: dai, tu puoi ancora dare qualcosa, sei stato un grande, ma io credo in te, eccetera. Cioè,
questo è quello che dice LeBron. Poi gli mandava i messaggi Rich Paul di notte: guarda che è finita, non ti faccio trovare un contratto neanche in G-League.
Può darsi, però ecco. Ci sta col carattere di LeBron, perché per dire, LeBron ha fatto anche con Anthony Davis, quando si diceva: ma no, ma in prestagione...
Ma no, ma è finito, dice... Anthony Davis. Sì,
no, cioè, prestagione... Adesso è l'ultima delle riserve che hanno preso, perché erano disperati per chiedere l'otto giocatore.
Sì, però, sì, però vedi, rispetto al Carmelo Anthony del caso, vedi la differenza, ecco.
Io faccio il vecchio.
Possono ancora provarci con Carmelo, se vogliono.
Certo che possono.
E vi ricordo, mi ricordo quando ho visto dal vivo Howard nel 2009, che giocava con Orlando, e praticamente mi è capitato di vedere LeBron, che era comunque più grosso di Howard, questo non lo scorderò mai, e comunque camminava più mostruoso, le spalle, era uno di quegli anni lì che praticamente ogni volta che tiravi sul lob schiacciava di fronte a 5-6 giocatori, e c'era il contatore delle schiacciate Orlando. L'ho rivisto nel 2013 con i Lakers, primo turno con San Antonio. La cosa che mi sorprende, e mi rilascio al discorso, già con palesi problemi di mobilità di schiena, che è quella secondo me la chiave, più che un impegno, cioè proprio più che di forza fisica, è improvvisamente tornato a essere mobile lateralmente, per quello che ho visto, e quello è veramente incredibile, e più che mindset, dice qualcosa non mi torna, o ha trovato qualcuno che gli ha messo a posto un problema.
Sicuramente, il mindset a volte è anche nel registro degli allenamenti, cioè questo magari era ancora convinto che per testa sua, per i preparatori di cui si circondava, non lo so, che dovesse andare avanti a tirare su 200 kg in panca per essere grosso sopra, o per fortuna, o perché si è illuminato, o perché l'hanno illuminato, o non lo so, e hanno detto: ascolta Ciccio, guarda che quella roba lì smetti di farla, fai mobilità articolare, fai forza, fai core, fai tutto il resto, e magari è successa questa roba. Cioè io credo che fisicamente... Cioè è più il fisico che ha trascinato la testa, secondo me, che il contrario.
Ecco. Sicuramente, come dice Tim, deve aver trovato qualcuno che lo ha messo a posto bene, e ripeto, ed è una cosa venuta da lui, non dai Lakers. Però il mindset ha una sua rilevanza, perché, per dire, una stupidaggine, fai tagliafuori adesso. Cioè Dwight Howard non ha mai fatto un tagliafuori in vita sua. Adesso si mette lì e fa il tagliafuori come se fosse veramente l'ultimo dei peones. E il problema è che se fa taglia fuori, essendo comunque sempre Dwight Tower, quindi con quelle spalle, con quella forza fisica, il rimbalzo lo prende lui. Ma quando lui era strapotente fisicamente, lui il taglia fuori se ne disinteressava totalmente. I blocchi sì, ne portava uno ogni 10, perché tanto arrivava lì e poi pensava già a buttarsi sotto il canestro. Adesso piazza dei blocchi che la gente
dipende che Howard valutiamo. L'Howard certo. Prime, picco assoluto, finals, tutto il resto, non faceva taglia fuori perché la gente si rifiutava ad andare al rimbalzo contro di lui. Vuoto andare a Orlando. La gente tornava indietro piuttosto che perdere tempo. Andare a fare sportellate con Howard perché perdeva i blocchi, sì, diciamo che è peggiorato nel corso degli anni, ma nel 2008-2009 li portava, ecco.
Nel corso a livello di mindset non mi scorderò mai che lui stava in panchina con i Rockets, per fortuna c'era Harden che faceva il mostro, e non mi scorderò mai che mi sono distratto nella partita di Harden che aveva fatto una quarantina di punti perché lui faceva da infortunato praticamente lo scatto a tutti i giocatori. E se i giocatori smettevano di giocare, io gli dava una pacca, soprattutto ai rughi. È la cosa più inquietante che abbia mai visto in vita mia. Cioè, con McHale che se lo guardava e a dire che gli posso dire? Cioè, se fate poco, non era un bel mindset.
Il concetto è da cosa derivava l'odio ancestrale dei tifosi dei Lakers per lui? Non dalle cifre, perché lui comunque le sue cifre le aveva messe. Ma no, non l'odio dopo che se n'è andato, ovviamente perché se n'è andato, ma durante la stagione Dwight Howard non era particolarmente amato da tifosi dei Lakers, e uno dice, se non vedeva le partite, diceva vabbè, comunque questo qua il suo lavoro lo sta facendo. E invece era questo il problema con lui, cioè che non faceva nulla che non fosse diciamo così il suo personalissimo tornaconto, non faceva nulla per la squadra.
È vero che quello non era veramente marcissimo, dal punto di vista fisico. Howard ai Lakers 2012 era veramente marcio, schiena, spalle, cioè è lì che è iniziato il declino pesante.
Ma anche gli ginocchi in un certo senso anche le ginocchia aveva problemi, o no?
Ginocchia non lo so, ma sicuramente schiena e spalle era devastato.
Metteva la roba appiccicata sul pallone e si era incazzato Mizzi.
Sì, lo sticum è un'altra storia quella.
Ma poi attenzione, disclaimer colossale, tutto questo può finire da un momento all'altro,
dopo domani smisce,
quindi ma speriamo, cazzo.
Vabbè, basta.
Se aveva una faida con i tifosi dei Lakers, probabilmente il torto ce l'avevano i tifosi dei Lakers, conoscendo storicamente come vanno le cose.
Guardiamo le Lakers favoritissime.
Vabbè, passiamo un attimo a facezie. Tim, hai visto qualcosa dei costumi di Halloween? Raccontarci delle robe particolari.
Allora,
che ne so, prego, ecco.
Sì, beh, belli, non bellissimi, ma comunque di livello. Secondo me il più bello in assoluto che si può dire che sia, diciamo, anche fruibile per gli under 14, di bei costumi di Halloween, resta secondo me quello di Alice Eve, che ricorderete sicuramente, l'attrice ha fatto Men in Black, ha fatto sì. Uno Star Trek, compagnia bella, la biondina, quella inglese prosperosa, e ha fatto un cosplay meraviglioso di Clueless, praticamente il film anni 90 classico, vestita praticamente come la protagonista, come Alicia Silvestro anni 90, che se l'avete perso, recuperatelo su Instagram perché ho riso 15 minuti, oltre a essere figa faceva anche ride, che non è una cosa molto scontata. Scusate questo breve, ma integrazione, ma sentiamo doveroso, anche loro vuole con la sua parte.
Come siamo Fletcher. Un programma di servizio pubblico e quindi non solo...
Mi capirà, anche loro vuole con la sua parte. E, detto questo, andiamo strettamente sulle NBA. Secondo me il vincitore, come ha giustamente riportato il sito che tu mi hai linkato, il Fadeaway Award, è assolutamente Dwight Howard, con un'imitazione, un cosplay di Thanos decisamente sul pezzo, un costume centrato. I Thanos ne ho visti diversi, però fatto così bene, questo secondo me ha investito un millino a livello di dollari su sto costume, se non di più.
Sarei anche più alto, sì.
Sarei che anche più alto, sì, perché diciamo sono Dwight Howard, 10.000, probabile.
Sì, sulla fiducia, esatto.
E poi io, come diciamo secondo posto, metterei JJ Redick, che sicuramente è più noto di altri a livello di costume, perché ha fatto un cosplay di Lego.
Meraviglia.
Da noi anche detto pure Colozzi, perché c'è una community abbastanza spinta di Lego fan che sicuramente interseca con qualche fan NBA.
Sì, ma era il protagonista del Lego Movie, se non sbaglio?
può essere.
Sì, quello lì sì, quello lì sì.
Lego Movie, per chi non l'ha visto, è il miglior film più bello della storia.
Bello sì, i film della Lego, anche quello Batman è piaciuto una cifra.
Anche quello molto bello.
Sono veramente carini, veramente delle perlucce, mi aggrego i complimenti. E poi un po' il George, bello, ma sinceramente un po' arido. Paul George che ha fatto praticamente il costume di Night King, che magari non a tutti noto, però non si vede la faccia, fondamentalmente è troppo spinto come cosplay, non mi è piaciuto. Brad Bill ha fatto,
però immaginati un coso così di 2,5 che ti trovi a una festa.
Vabbè, ma uno di 2,5 vestito tutto di nero, io mi ricordo Michael Knight, sarà stato un 1,98. non mi impressiona. E secondo me una grandissima botta di cosplay, anche se il costume è veramente fatto a cazzo di cane e la testa era orribile come il trucco, è Giovanni Meghi, che ha avuto il grandissimo merito di ripescare il Juice, Spiritello Porcello, che se non l'avete visto, dico, è più giovane, recuperatelo, è un film dell'89, è meraviglioso, e il cosplay, occhio, anche se battete i tacchi tre volte, forse lo vedrete, è decisamente bello. Poi per il resto lo trovo tutti mediocremente accademici, forse Isaiah Thomas sopra media ha fatto l'umpa, però anche qui bisogna avere una cifra di cultura cinematografica notevole per sapere di che stiamo parlando, e io non ve lo spiegherò certamente in questo ambito. Poi direi Kyle Kuzma, che è entrato
anche nella... perché rischieremmo le denunce per razzismo, perché dovresti parlare della fabbrica cioccolato in presenza di un giocatore di colore, capisci che, cioè, è difficile.
No, infatti, vedi come ho glissato elegantemente. Sì. Felice, ero convinto di averti fatto felice, non si
sì, certo.
Kyle Kuzma, che ha fatto un cosplay orribile, Blueface, non mi piace assolutamente niente. Il video è zero, esecuzione 2, faccia da pirla, mi perdonerà, in fotografia, non mi è piaciuto. Tenero.
Ma non temere che di Kyle Kuzma parleremo anche più avanti, quindi insultalo tenero, pure, che poi ce n'è anche per lui.
Ottimo, era impegnato, diciamo così.
Sì. Mattatore. E poi vabbè, un mediocremente accademico, ma pur sempre gradevole, Jordan Clarkson, che ha fatto Woody col figlio, allora lì ci sale un po' il cuore. Bravo Kevin Love, che ha fatto Jason, anche qui insomma non è fatto che Love, che sta in gira così grosso, fa sicuramente impressione. Se ho dimenticato qualcuno, Bradley Beal, abbiamo detto, con The Joker, con la moglie, presumo, la compagna, abbastanza triste, no, e poi niente di che. Andate a guardare quello dalle Alicib, che veramente Alicib sembrano dei frascati.
Il Playmobil di JJ Redick, l'hai detto, vero?
Sì, 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 era Lego, Playmobil, anziano, cioè, sono ucciso per molto meno.
Ero distratto un attimo.
Sì, no, ma sei distratto nella vita. Perché...
Eri distratto nel 99, però, per confondere... Forse nell'80,
sì,
no?
Sì, va bene, dai, era Lego.
Lego.
Guarda che... Lego. Le Lego vanno a scuola dei tuoi figli, io te lo dico, dai, ritira quello che hai detto. Che era partito il tempo delle mele?
Sì, così, per stemperare.
Ho capito, ma non lo sai che
per evitare,
è permesso.
Per evitare che l'anziano venisse rinunciato.
Sì. Ma io ne ho comprati i diritti, un po' come mai gestito.
Dove c'era quella gran donna di...
è lui,
Belinda Carlisle, quella, non mi ricordo,
è lui.
Troppo vecchio per questa merda.
Vabbè, già che abbiamo parlato di Kyle Kuzma e della compagna di Bradley Beal e di altre cose, ritorna a grandissima richiesta La finestra sul canile, con un riepilogo dell'estate dei giocatori e ovviamente di un paio dei vostri protagonisti preferiti, tipo Kardashian, Jenner, quella gente lì. Prego, Fleccio.
Sì, lo so che non ne sentivate la necessità, ma vi diamo un breve aggiornamento telegrafico su cosa hanno combinato i nostri beniamini, ma e soprattutto le nostre beniamine.
Non c'è più la sigla?
Devo mettere la sigla?
Sì,
non c'è mai stata la sigla, era una buffonata sigla... che avevamo così ogni
sigla,
tanto.
La sigla c'è. Prego.
Va bene, allora, innanzitutto, avete familiarità con il concetto di Eskimo Brothers? Sapete tutti cos'è, vero? Non devo stare a spiegarlo,
ma
devo?
Ma spiego.
Caso
spiega,
vabbè, spiega.
Vabbè, spieghiamo. una persona è Eskimo Brothers con qualcun altro quando entrambi hanno introdotto il loro membro nella vagina della stessa persona in fasi diverse.
Restrittiva, questo, esatto, vabbè, fa niente, andiamo avanti.
In momenti diversi, ho cercato di essere molto sintetico. Comunque, Chandler Parsons ha rinegoziato il concetto di Eskimo Brothers perché sta uscendo con la gemella di Devin Booker, la gemella della ragazza di Devin Booker, quindi hanno un diverso tipo di rapporto similare, mentre la Melo Ball anche lui sta rinegoziando il concetto di Eskimo Brothers perché sta diventando Eskimo Brothers con suo fratello, perché sta uscendo con una ex di suo fratello.
Sì.
È bellissimo.
Capita sta cosa tu che sei pratico.
I Ball sono la Melo soprattutto, che tende a essere abbastanza fumantino e anche vedute molto aperte, la Melo Ball, perché se vi ricordate aveva anche
quello era l'angelo, no?
No, era la Melo. No, Licantropo sembra tranquillo. No, era la Melo.
Altri problemi Licantropo.
Mentre James Harden, gli hanno chiesto un lato positivo e un lato negativo della sua barba, lui ha risposto: il lato positivo è che mi ci resta il cibo dentro. Diceva, grazie James, ma preferivamo non saperlo. E invece il lato positivo è che alle donne piace moltissimo. Dico, vabbè, buon per te. E nel frattempo James Harden, vi ricorderete la sua ex storica grandissima Arab Money, un incrocio tra un linebacker dell'NFL e una Fiat Multipla come dimensioni fisiche. Adesso però si sono
tre posti davanti,
perché il retro è abbastanza largo, ecco, sì, per parcheggiarla sì. ci vuole il cicalino, sì. Che però adesso si sono lasciati di mutuo consenso, e adesso Arab Money ha messo gli occhi su Kyrie Irving perché era in prima fila a tifare per Kyrie Irving con biglietto a carico. Quindi
già un... Ah no, okay.
No, in prima fila, cioè ha già scalato tutta la...
Esatto, cioè...
Perché lei è di alto livello, cioè lei veniva da Harden, strada letteralmente, forse arriva dalla strada col 4x4...
Gli possono dare un decadale, questo è che ha un contratto subito importante, vero Freccio? Gli vuoi dare un decadale e poi salto.
Certo. Sì, ma anche perché comunque James Harden comunque è un gigante, Kyrie Irving, questa da spostarla è un 65 pollici, una roba bestiale, quindi non so come farà, comunque buon per lui. DeJounte Murray invece sta uscendo, anche lui ha come Eskimo Brother DeSean Watson, il quarterback degli Houston Texas, e invece la nuova fiamma mi dicono che sia della ex di DeJounte Murray, mi dicono che sia tale NBA Young Boy, che io non conoscevo ovviamente, rapper americano, dico, ma come NBA Young Boy, sarà un appassionato NBA? No, NBA vuol dire Never Broke Again, quindi persona di grandissima spessore morale. E quindi se vedete NBA qua e là, sappiate che non è soltanto la Lega che a noi piace, ma c'è anche qualche piccola nicchia che si collega a questi acronimi. Poi, vabbè, ovviamente il mondo Jenner, Kardashian, eccetera, eccetera, ha fatto poche fiamme, e Kendall Jenner ha utilizzato il suo zerbino a forma di Ben Simmons a suo piacimento per tutta l'estate, perché prima lo ha lasciato, poi lo ha unfollowed sui social network, che è peggio che lasciarlo.
Temo di sì.
Poi si sono, tutto questo al 24 settembre, al 20 ottobre stavano di nuovo insieme.
La miseria.
Poi però nel frattempo dice, ma no, in realtà non siamo in una relazione, sono single, sto bene così. E adesso pare che sia buttata su Kelly Oubre, così, per chiudere in bellezza.
No, sta rendendo bene.
esatto. È finita. Mentre nel frattempo, però, per tutta l'estate continuava a suscitare l'attenzione di Kuzma e Blake Griffin, che sono sempre state, diciamo così, al suo capezzale, o forse al suo capezzolo da parecchi mesi. Mentre Jenner chiama Kardashian, ovviamente Khloe Kardashian, che ricorderete ha subito tradimenti a Tristan Thompson, eccetera, eccetera. Adesso pare che ci sia un riavvicinamento, perché ha messo su Instagram una foto di antiche ricette armene in cui si giustificava dicendo che stava preparando una torta armena per Tristan Thompson. E dice, vabbè, se mi prepari una torta armena vuol dire che ci deve essere sentimento, perché...
vabbè, niente.
sì, non so, voglio io non la mangerei, esatto. è un po' come la pizza quella famosa, però è contenta, quindi potrebbe esserci un riavvicinamento, mentre Kyle Kuzma è stato invece è volato di fiore in fiore perché ha cercato di attirare l'attenzione di Kendall Jenner. Poi si è agganciato a Jordan Woods, che era il motivo per cui Khloe Kardashian aveva litigato con Tristan Thompson, nonché migliore amica di Kendall Jenner, quindi un intreccio abbastanza complicato, e lui per conquistarla le ha mandato un biglietto d'auguri con $22 dentro, quindi grandissima signorilità ma anche grandissimo riconoscimento della professionalità altrui. E Jordan Woods
è 22,
è perché era il suo 22esimo compleanno.
Eh sì.
Che finezza,
hanno la scala salariale anche loro come giocatori dall'esperienza, sì.
Eleganza anche un po' ricercata, e sì. Jordan Woods che è distinta per dire che inizialmente le era spiaciuto di diventare famosa per il fatto di aver fatto tradire la sua amica Khloe Kardashian, sorellastra di una delle sue migliori amiche. Poi però ha detto, ma poi in realtà è diventato un po' come una droga, perché vedi su internet, vedi il tuo nome che spunta da tutte le parti, allora vedi tutta la gente che parla di te su internet e cerchi di restare sulla cresta dell'onda. È diventata una cosa coinvolgente, un po' cancerogena. E Jordan, scusa, cancerogeno non vuol dire esattamente quello, ma vabbè, si vede che anche lei è abituata a leggere delle terribili metafore dalla giornata tipo. E poi per chiudere due storie meravigliose che mi hanno permesso
Kuzma sta cercando di diventare Eskimo Brothers con tutta l'NBA.
Con tutto il genere umano, credo, anche
esatto. Al momento quella di questi minuti è tale Nicole Shiraz della ESPN, però pare che insomma tenetelo d'occhio, che potrebbe veramente diventare un Eskimo qualunque cosa. Mentre mi hanno permesso di Torrey Craig e l'amico di Berra, Amidou Diallo, mi hanno permesso di conoscere un mondo meraviglioso, perché la notizia in sé per sé lascia il tempo che trova, dice Torrey Craig ha tradito la sua ragazza, dice vabbè, anche sti cazzi, però vai a guardare un po' la notizia, la sua ragazza...
Ormai, certo, chi se ne frega, no? Cioè...
No, si dice, in linea di massimo non è che mi importi moltissimo di quello che ha fatto Harry Craig, mi importa relativamente poco di James Harden, però dico, vabbè dai, andiamo a vedere, scaviamo su questa vicenda. La sua ragazza Nicole Zavala, pettoruta protagonista di un reality show chiamato Cartel Crew, che racconta le vite giornaliere di persone che hanno avuto in passato dei collegamenti con i cartelli della droga e adesso cercano di rientrare nella vita normale nonostante questo peso nel loro passato. E già dici, una che ha avuto nel passato con i cartelli.
Questo è un programma televisivo, questo è il baretto sotto casa.
No, aspetta, perché questo è il reality show, quello delicato, perché poi arriva l'altro, perché dici, con chi l'ha tradita la signorina Nicole Zavala? L'ha tradita con Winter Blanco, autodefinita biracial, che poi, senza offesa, io... si chiamavano meticci una volta, mulatti, biracial, comunque Winter Blanco, altra pettoruta, e qui arriva il colpo di classe, perché lei invece è protagonista di un altro reality show, che è Bad Girls Club. E dico, vabbè, Bad Girls Club, lasciamo lì. Poi vedo Amidou Diallo, anche lui sta uscendo con Dream Doll, anche lei pettoruta protagonista di Bad Girls Club. A sto punto io ho detto, no, mi compare due volte, devo andare a vedere cos'è Bad Girls Club. Ed è una cosa meravigliosa, perché la descrizione di Bad Girls Club è un reality show che mette insieme sette ragazze dal carattere aggressivo, litigioso e incontrollabile, che abbiano manifestato problemi psicologici e comportamentali, cercando di metterle in situazioni equivoche e promiscue e generare tensioni e scontri tra di loro.
Quindi, scusate, hanno messo sette show ubriachi.
Praticamente sette versioni femminili di show. E dice, le caratteristiche di questa meravigliosa reality è, dice, allora, intanto durare fino alla fine della stagione senza essere mai stati cacciati fuori o essersene andati
è considerato,
può essere finita il pronto soccorso anche perché
esatto, è considerato un evento epocale perché certo. I membri del reality show passano le giornate praticamente a farsi violenza tra di loro, farsi cacciare via, ci sono le guardie di sicurezza sullo sfondo del reality show pronte a intervenire perché queste si menano più o meno tutti i giorni. Alcuni esempi di motivi che hanno generato premature uscite di alcune protagoniste sono stati risse, bullismo, ostracismo, alienazione, problemi a casa, necessità di partecipare ad udienze oppure in alcuni casi più bad girls
morte
esatto.
Effetti collaterali
esatto. Dice, alcuni dei comportamenti tipici delle bad girls sono antagonizzarsi l'una con l'altra, mettere zizzania, cercare di diciamo così prenotare blocchi contrapposti nei net club, distinguersi per provocazioni sessuali e quant'altro. Quindi questa io ho scoperto l'esistenza di questo meraviglioso Bad Girls che al momento ne abbiamo due, che è arrivato alla 16ª
però
stagione.
In tutto questo, se noi parliamo con Mickey Berra di Allo, ti dice che esce con la ragazza della porta accanto, no?
Sì, certo. Va lui, va Berra a sacrificare, si butti Berra dentro Bad Girls, che lasciano in pace.
Che tra l'altro mi sembra anche abbastanza tagliato.
Si dice che come carattere ci siamo.
Sì, secondo me fumantino anche lui, sì.
Comunque uno dice vabbè sta cazzata qua, no, è alla 17ª stagione, quindi è un programma che
cioè,
va
sì,
alla grande.
Ha partecipato anche Pornostar di tutto, cioè proprio
sì. Poi tra l'altro niente, così sembra un po' il Twitter femminile tipo Sarinski, quelli più o meno si comportano allo stesso modo, però
sì. Poi ci sono stati gli spin-off tipo Bad Girls Road Trip, Love Games 1, 2 e 1 speciale, BGC che sta ovviamente per Bad Girls Club Redemption, e Love Games ancora 3, una si è sposata, All Star Battle 1 e 2, dove sono... basta, solo questi, solo questi, solo una 7-8 spin-off. Sì.
Le Cartoon 3 2004...
Anche
cavo da De Filippi, vedi che a saperlo.
Sì, sì.
Comunque, sai, su 17 stagioni anche far uscire 7-8 spin-off, veramente ce n'era da parlare.
Assolutamente. Il migliore è la All Star Battle perché si sfidavano per vincere $100,000 e il titolo di Baddest Bad Girl of All Time. Due squadre e si menavano.
L'hanno fatto direttamente a Quantico.
Sì, credo. Vabbè, tutto molto bello, ovviamente. Quindi abbiamo anche il titolo della puntata, Bad Girls Club, è tutto molto bello.
Giochi senza frontiere.
E con Dwight Howard, che tra l'altro, oltre ad aver perso peso, si è anche pettinato come una Bad Girls per l'inizio della stagione.
Vabbè. Va bene, va, ci manca tipo un quarto d'ora, io anche senza necessariamente le spiegazioni, se volete darle datele, se no va bene anche senza, facciamo un rapido giro di previsioni e pronostici anche sui premi individuali, quindi io vi dico il premio, voi mi dite chi secondo voi lo vincerà, quindi non a chi lo dareste voi o cose del genere, quindi chi secondo voi lo vincerà e poi mi date il nome di un underdog, di un dark horse che secondo voi potrebbe rientrare nella discussione, quindi che ne so, l'anno scorso poteva essere Jokic o Paul George, ecco il nome per l'MVP ad esempio da dare, giusto per rendere l'idea, quindi vedete un po' voi che sia una roba un po' bold, non bold livello Fleccio, cioè una roba bold per gli umani, ecco.
Bold online.
Sì, va bene. Nick, inizia tu. MVP, chi lo vince e chi pensi che rientri nella conversazione?
Questo in realtà è più difficile degli altri anni. Mm-hmm. Lo vince Kawhi.
Sì.
Rientra nella conversazione Embiid.
Ok. Show.
Io dico che lo vince Embiid e rientra nella conversazione Luka Doncic.
Ok. Ok, mi piace. Fleccio.
No. Io dico lo vince Kawhi e rientra Towns.
Yes. Lore?
Lo vince Anthony Davis e ci rientra Giannis.
Vabbè, che cazzo di bold prediction è Giannis? Madonna, dai. No, non te lo passo, un altro.
Allora, Leonard rientra Giannis, dai.
Va bene,
rientra che dovresti mettere un underdog.
Esatto. Non puoi dirmi che Giannis è nella conversazione per MVP.
Ho giocato un cazzo.
Uno un pochino no, meno però... credibile.
No, è Embiid allora. Scusate, non ci ho capito una sega.
Sì, però questo Leonard qua, all'ottaggio, cioè ne giocherà a fatica 55, ma viene che rientra George, vabbè. A meno che nell'MVP non lo dia ai giocatori che hanno giocato 60 partite o 59, ma allora per l'MVP vale tutto.
Quindi chi lo vince per te?
Per me lo vince Jokic e rientra nella conversazione Embiid.
Ok. Per me lo vince ancora Giannis e Towns invece fa top 5.
Sì, secondo me in quel giro lì.
Sì, ma dobbiamo essere un po' spudorati.
Il ragionamento su Jokic è che Denver ne vince quasi quanto l'anno scorso, giù di lì, e a un certo punto sarai costretto a dove glielo dà, a meno che tu non vuoi tornare avanti, che sta a giocare in quel modo lì.
Chiarissimo. Ricominciamo il giro da Nick con il difensore dell'anno, stesso criterio, due nomi, quello che lo vince e uno che è su.
Lo vince Gobert, uh-huh. Ci rientra Ty Bull.
Addirittura, ottimo. Chi è che sta litigando con le notifiche? Show?
Lo vince Beverly e rientra nel discorso Anthony Davis.
Uh-huh. Fleccio?
Lo vince Beverly e rientra Josh Lee.
Ok. Chi è che c'è? Lore?
Gobert e Josh Lee.
Gobert e Richardson, ok. Team?
Per me lo vince Gobert, sì. E rientra nella conversazione Beverly.
Ok. Per me lo vince Embiid e nella conversazione ci finisce tipo DeJounte Murray o una roba del genere. Qualcuno di San Antonio, quindi sì, direi Murray. San Antonio secondo me avrà la difesa top 3 quest'anno. Sesto uomo dell'anno, Nick.
Difficile. Lo vince Lou Williams.
Uh-huh. Uno nuovo. Mai vinto?
No. Ah, era quello che mi veniva in mente.
Ma ci mancherebbe, per il vincitore va bene.
Ci rientra uno degli Spurs.
White, tipo.
Sì, è una roba così.
Dai, White, sì.
Sì.
Gioventù.
Show?
Io vado su Harrell, lo vince Harrell, e secondo me ci fanno rientrare Rose.
Ecco, sto gestendo io.
Fleccio?
Lo vince Smart e ci fanno rientrare, sì, anche secondo me Rose.
Va bene. Lore?
Anche io voglio dire Rose. Lo vince però Lou Williams.
Ok, team?
Volevo dire Rose, l'anno scorso l'avevo messo pure come vincitore sul pezzo su Però considerando che si è rotto il titolare dei Pistons, che mi dà talmente tanto fastidio come giocatore che nominerò,
sì.
Nativo di Pordenone, ricordiamo, certo. Quindi credo che la quota partite che giocherà titolare rischia di inficiare in modo netto il suo status di sesto, e quindi siccome sono rotto le palle con lo Williams, con tutto il rispetto, anche io vado con Harden, che secondo me merita assolutamente. Okay. Sì, un po' per campanilismo, anche se tutto sommato non mi sopporto ancora, di Rick White, tanto non mi soddisfa, però
no, non lo sopporti.
Lui sì, poi altri lo so, poi in generale, insomma, spero che esca fuori uno da qui europeo che è nato in una città che finisce con Eto, e non ho fatto nomi, quindi non mi bloccate.
non si è capito, guarda,
no, non ho fatto nomi.
non si è assolutamente capito. Allora, lo vince Marcus Smart e nella conversazione si finisce Tyler Herro. Che finisce la conversazione anche di un altro premio. Most Improved, Nick.
Ok, questa è veramente dura. Allora, lo vince Kelly Oubre. Lo vince Kelly Oubre, rientra nella conversazione. Porca sera, questo è veramente difficile.
Eh sì, ce ne tanti come sempre qua.
Vabbè, vado full sans. Rientra in conversazione, era un Baines.
Bello, Baines sta facendo un inizio di stagione pauroso. Show.
Lo vince Sga. E rientra nella conversazione Levert.
Yes. Fleccio.
Lo vince Fultz e rientra Brandon Ingram.
Va bene. Adesso...
sono due Bolt.
Finora le Bolt prediction ci sono andate di lusso.
Danno sulle cifre Raw, Ingram ci sta, Fultz andiamo avanti. Lore?
Lo vince Adebayo.
Sì.
E rientra la conversazione Siaka.
Ok.
Team?
Siaka, ma per primo grado. Direi pure secondo me Odom, sì, Odom, addio. Ho improvvisamente ho disimparato il nome della la piccola che sta ai Pelicans, ricordatemelo, perché non so perché
Ingram.
So perché non lo dire Ingram, sì, Ingram. Perché la partenza delle prime 4-5 partite, al di là del fatto che non mi sono improvvisamente ricordato il nome, è perché l'età
sì. Fatto
cose. E poi secondo rientra la conversazione Sga.
Perfetto, anche per me ci rientra Sga e lo vince Adebayo anche se. Rookie of the Year, Nick.
Rookie of the Year, hai detto?
Sì.
Lo vince Ja Morant. Rientra nella conversazione Zion, che non ci entra solo per il numero di partite giocate.
Ok.
Allora, anche secondo me lo vince Ja Morant e rientra nella conversazione Tyler Herro.
Ok. Fleccio.
Secondo me lo vince Zion, che gioca abbastanza per vincerlo, sì. E rientra la conversazione Kendrick Nunn.
Vale come rookie Nunn, sì, giusto?
Sì, sì, vale perché sì. Ancora giocato un minuto, aver giocato.
Ok, Lore?
Lo vince Ja Morant e ci rientra la conversazione RJ Barrett.
Ci sta. Team?
Lo copio in collo... Lore, sono quelli che mi piacciono di più. Io Zion continuo a essere abbastanza scettico per i problemi fisici.
Ok.
No, il mio dubbio è se ve lo fa. Quindi con calma, non ho messo niente per quello, dico Barrett.
Quindi comunque Barrett anche tu come secondo. Come
poi parleremo anche di Jamoran più approfonditamente.
Sì, perché... sicuramente. Per me lo vince Zion, che torna, come diceva Fleccio, abbastanza per giocarne tante, e rimetto Herro anche qua, perché è incredibile. Ok, adesso vorrei sapere un giocatore nuovo o semi-nuovo che farà All-NBA quest'anno. Se volete possiamo fare Est, che è un po' più facile, però All-NBA comunque non risente delle conference, quindi...
Giocatore che l'ho fatto io l'NBA cut?
Eh?
Li ha fatti io l'NBA cut?
Sì, credo già due.
Ne ha già due?
Credo già due. Controllo, ma credo già due.
Stavo a chiedere l'anno scorso. Si erano dato prima e lo scandalo.
Temo di sì, team. Respira forte.
Ma dove eravamo noi quando il paese crollava? E...
no, solo 17-18.
Dai, se no è una vergogna. Cioè, dai.
Quindi l'anno scorso no, quell'anno prima sì, però.
Una vergogna uguale l'anno prima. Vabbè, comunque.
Quindi, pensavi tutti prima.
Sì, meno sì. Schifoso, almeno light.
Vabbè.
Io dico Trae Young, se nessuno si lancia.
Bravo. Vediamo quanto sta rotto, però sì. Nick, alla fine che stai con Towns?
Non è un nome nuovo, quindi non posso dire.
Beh,
Towns,
dai, l'ha fatto una volta sola e non l'anno scorso.
Vabbè, però città, comunque anche l'anno scorso
se vuoi essere più pregiudicato, vai pure.
Non vorrei essere tanto più spregiudicato, però uno che è passato un pochino sotto il radar credo che sia Gobert, anche se ha fatto io l'NBA defensive, però magari stavolta finisce veramente nel primo o comunque nei
Gobert l'anno scorso però è stato l'NBA, non è mai stato un star Gobert.
Gobert
è stato l'NBA ma non lo star a memoria,
è stato anche secondo l'NBA.
Gobert due volte l'NBA e mai all star.
Ha pianto spesso
perché Utah tendenzialmente va forte la seconda parte della stagione, quindi...
Allora dico Tatum,
ecco, questo è un bel nome. Show?
Vado su Drummond.
Drummond ieri notte ha fatto la versione del layup di Jordan cambiando mano, ma non se l'è cagato nessuno perché è Drummond, ma ha fatto esattamente la stessa cosa e pesando anche credo 40 kg in più.
Però gli inizi di stagione di Drummond
spaventosa quella roba lì.
E siamo prendendo sempre circa 20 rimbalzi a partita, 19.
Tu stai buono che sei di parte.
Siamo già un po' troppo abituati da Drummond che fino a metà novembre è una bestia di Satana e poi improvvisamente fa niente.
Sì.
Diciamo che il fatto che ovviamente c'ha delle statistiche più up è perché ci sono un sacco di infortuni nei Pistons, non ultimo Blake Griffin che ovviamente li obbliga a aumentare un po' il peso offensivo, però dall'inizio, e poi c'è solo 26 anni ancora,
sì sì,
no, voglio.
E dove siamo arrivati? Lore?
Luka Doncic.
Direi che è ragionevole. Anche se sono veramente tanti.
Il gioco non mi ha sorpresa. Se i Suns vanno come sembra, io dico che è il momento forse che deve debuggare almeno terzo quinto.
Ok. E io direi Jimmy Butler. Che non è che ne abbia fatti. Ne ha fatti due, ma diciamo lontani nel tempo. Quindi.
Se partiva bene, io avrei detto i ruoli. Benissimo.
Temo che sia il rendimento suo che quello della squadra siano non il massimo per ambire un premio.
Diciamo che è la mia board del prossimo anno.
Sì, ci può stare.
Poi magari rientra Zeno e cambia, però per tutte le prediction di, ma secondo me Pelican fanno i playoff? No.
Anche quelle si potrebbero non essere brillantissime. Idem per gli all defensive. Un giocatore che pensate possa solo la sorpresa, diciamo, possa essere di quel livello lì. Nick.
Il problema degli all defensive che vanno veramente a caso. Cioè,
yes, decisamente a caso.
Penso che non ci dice una sega negli all defensive, ma perché... Porzingis.
Giusti. Mi piace.
Tanto vanno a caso. Cioè.
Sì, infatti. Show.
Porzingis anch'io. Mi piace come scelta.
Tu sei un amante tradito, però non vale.
Lo so, però mi piace.
Fleccio?
Di nuovo Richardson, dai.
La sei messo anche nei difensori? Sì, madonna che fantasia. Sì.
Però non credo che sia mai stato né primo né secondo.
No. Lore?
Cosa?
Un giocatore che sarà... Niente.
Cosa fai domani, Lore?
L'ultimo quarto d'ora, niente di serio. Un giocatore che finirà nella conversazione o nei due quintetti all defensive.
Posso all fare. Defensive.
Sì.
Rischioso. Tybull.
Ok, anche te grande fantasia. Va bene, Tim.
Io dico quello più sfigato, quello meno sfigato tra le rode vuote, uno tra Murray e White. Murray già c'è stato.
Esatto,
ha rubato tranne noi, ok, Wayne White,
ma non è vero, ma dai, su. Io a questo non ho pensato e vediamo un po' che le difese buone, questo tendenzialmente sarà un giocatore di una difesa buona che verrà un po' dal nulla.
Non mi viene niente dei Jets di particolare.
C'è un Isaac lì sotto casa.
Sì, ho detto di una squadra che risulterà forte in difesa. Cioè, l'ho escluso con la premessa, Isaac.
Faz è abilissimo a testa le trame politiche, non ci fai caso.
A deflettere l'attenzione.
Dai, Anthony Davis.
Mettici tu ai Toward.
Usti, va bene, mi piace, vai.
Ma omicino Fazio dei livelli e tu neanche
mai. Che cazzo me ne frega tanto. Va bene, basta. Ci siamo dimenticati qualcosa?
Cazzo, mi aspettavo su Rookie. Quello sono
provato. Un Rookie fai fatica a trovarne 10 di solito. Cioè, che cazzo vuoi dirci sugli Rookie?
Vero, è vero. Nel primo quintetto, magari. Vabbè.
Va bene, dai.
No, vabbè.
Ma se vuoi perdere 3 minuti,
dai,
facciamo.
Me la butto lì, nel secondo quintetto rientro nel discorso Melli. Giusto per buttare un po' di italianità.
Bello.
Secondo quintetto dei Pelicans
forse perché sta perdendo spazio da Okafor.
Io guardo la rivista, perché ha giocato così
quando comincia a fregarti i minuti Okafor benissimo.
Diciamo che lo bullizzano un po' troppo spesso, povero Nick. Quando trova qualcuno di grosso fa tanta fatica. E il fatto che la squadra non renda non lo aiuta. In una squadra meno allo sbaraglio, meno in difesa, fare figura migliore, così è dura. Vabbè, Nick?
Devo dare un nome hipster che va nel quintetto.
Molto.
Goga Bitadze.
Che giocherà un sacco perché sono tutti rotti.
Esatto.
Quindi, anche solo per minuti.
Tra l'altro fanno cagarissimo sti Pacers, eh.
Sai che novità, Fleccio?
Guarda, ti dico, i Bulls fanno ancora più schifo all'inizio.
I Bulls sono brutti forti. Fleccio?
Io avrei ridetto Kendrick Nunn, però allora su PJ Washington.
Bello PJ Washington. Lore?
Secondo me Kobe White.
Lore, da te mi aspettavo la roba super hipster, cioè Kobe White primo.
No, ma perché non ci si aspettava che potesse far bene già il primo anno, che volevi dire, Brandon Clark, ma è la cosa meno hipster del mondo. Forse Jordan Poole, ora che
Jordan Poole per Warriors... lui giocherà 30 minuti a partita, fa 12 punti, primo quintetto NBA,
cioè... ed è quello che assomiglia più a un giocatore NBA tra quelli
di
Warriors. Fai un jingle, Fazio, per favore, non mi hai chiesto niente, me lo fai un jingle per favore?
Su cosa?
Quando parte la discorso su White mi metti un cos'è l'isola di White, la gioventù.
Va bene, io mi ricordo, va bene.
Tanto però è facile l'isola di White, bellissimo.
Sto male. Fortunatamente non ne parleremo moltissimo.
Dopo la Hawaii Island, l'isola di White, ci sta.
Ecco, l'isola di White.
L'isola di White. Che fatica. Dove siamo, Tim? Tu chi vedi come rookie sorpresa che riesce a essere uno dei migliori 10?
Rookie sorpresa che non rompe le palle, possibilmente e Washington, perché sicuramente non soffrirà nessuno, non me ne parleranno tantissimo, quindi spero che siano.
Ci sta bene.
Oh mio Dio, che rookie straordinario, come faremo? Mi meglio di più. E io che rookie e con l'hype
io a Cimura.
Ho capito, a Cimone,
Cimone. 44 a notte,
ho capito, c'era anche la possibilità che fosse un bidone totale.
No, ho capito, però lo stai facendo adesso, mica a giugno lo stai facendo.
Incredibile, sta reggendo il campo Isaiah Stokes. In modo
sì, una parte e mezzo è stato in campo.
Pseudo dignitoso, perché poi fa ridere così, però pseudo. Non me l'aspettavo, ma io così.
Ma invece secondo voi chi sarà la delusione di quest'anno? Tra i giocatori, non tra le squadre.
Un giocatore delusione, ok. Nick?
De'Aaron Fox.
Tra l'altro, non so se avete letto, breve gancio su Sacramento, Walton ha sicuramente un sacco di colpe, però ha un minimo di ragione sulla questione della trasferta. Quest'anno Sacramento è andato in India, credo. E in sostanza tutte le squadre che hanno fatto trasferte in Asia o Estremo Oriente in pre-season sono andate peggio, sono andate under, diciamo, in sostanza, rispetto alle previsioni di Las Vegas, o comunque se non tutte, la stragrande maggioranza, perché in sostanza significa non fare il training camp, perché hanno fatto due giorni di training camp, poi volo aereo di praticamente un giorno intero, ora che prendi il fuso devi già tornare indietro, sei completamente sballato, quindi per giocare tre partite in Asia perdono sostanzialmente due settimane. Quindi c'è la possibilità che la fatica di Sacramento dipenda almeno in parte anche da questo, perché è una cosa abbastanza frequente negli ultimi anni. Credo che qualcuno se ne renderà conto e ci metterà mano, ecco. Dimmi.
Da quando in qua Walton si è trasformato in Spalletti?
Non capita, detto, a volte capita.
L'ha detto anche Hollinger, che tornando da questo lato della barricata sta dicendo tutte cose molto interessanti e molto lucide tutte le volte che commenta su The Athletic qua e là. E lui ha detto che il fatto di giocare le partite prestagionali overseas è molto più impattante di quanto non si possa pensare.
Quindi show, per te chi delude?
Markkanen.
Quantificami deludere.
A me fa numeri come l'anno scorso, però con risultati squadra peggiore dell'anno scorso. Alla fine Chicago non farà i playoff.
Risultati peggiori dell'anno scorso Chicago, a faccia. Ok, va bene.
No, va bene, in proporzione.
Va bene.
Perché ero tentato di dire Westbrook, però avrei triggerato Berra.
Triggerà per i fatti suoi.
Mi avresti regalato una grande gioia, sure, sappi.
Dopo che Diallo ha fatto tipo quanto ha fatto 5 schiacciate, 6 schiacciate l'altra notte, Berra è triggeratissimo almeno per una settimana, quindi cioè, ti sente nemmeno.
Non ricordavo una persona più equilibrata, Berra.
No, sbagli.
Ricordavi male.
Forse inebriato di Berra, vedi, mi ricordavo ammazzito dalla migliorezza di Berra.
Fleccio, tocca a te, chi delude?
Vabbè, direi Draymond, ma è ormai troppo facile forse, perché impazzirà, ma ci butto Kyrie, dai.
Ok.
Per essere bold.
Ecco, su Kyrie prima o poi apriremo un'altra parentesi, ma non oggi. Lore?
Jamal Murray. Ci sta?
Certo che ci sta. Team...
Io ho capito Murray il mio, infatti era già partito.
No, non è il tuo.
Ah, ok, allora ritiro tutto. Jamal Murray mi sta bene, vuol dire senza
sfida. Avevi già messo tutte le armate al confine col Kamchatka, pronto ad attaccare.
Io la Kamchatka, però no, Jamal Murray è il main viso, quindi bene, però sì. Chi è il giocatore delusione? Temo di Rozan.
Però è anche vero, adesso, per la considerazione generale che abbiamo di DeRozan, cioè per deludere deve finire in panchina, tipo.
Vabbè, diciamo che noi abbiamo una considerazione più bassa di quella che poi è comunque la considerazione NBA, e questo direi che è abbastanza
evidente. Sì. Sì.
La nostra è già abbastanza bassa, però quell'oltreoceano è decisamente più alta di quanto, secondo me, voi non riguardiate in questo momento.
No, ci voglio.
E per come l'ho visto partire quest'anno... c'è troppo accendi e spegni, secondo me comincio a pensare al contratto, al fatto che non è esattamente proprio considerato barra desideratissimo, non necessariamente per colpa sua, ma perché Sanatorio non sta accelerando il discorso della linea green, e quindi spero di sbagliarmi, perché tutto sommato è un bravo cristiano, un ottimo professionista, uh-huh. Invece in questi casi, e poi no, fondamentalmente non mi è certamente antipatico, però all'inizio della stagione mi comincia veramente a dare qualche sospetto. Spero che sia solo il trend delle prime partite.
Va bene, e io andrò su Jokic perché sono abbastanza preoccupato. Poi, vabbè, stanotte, ripeto, ha fatto secondo tempo contro Orlando, ha fatto inizio terzo quarto il mostro, ha fatto un canestro su un piede solo, lanciandosi all'indietro con la palla con 8 metri di parabola, che praticamente ha vinto la partita e tutto il resto, però per il resto cioè è sembrato dignitoso Vucevic che in questa settimana e mezza di stagione veramente prenderà cinghiate più degli 5 anni precedenti allo scorso.
Dice che sta riprendere fatica dell'estate o è proprio lui così?
Ma io temo che non è che sia lui, è che pagherà l'estate, cioè deluderà non tanto perché sia moscio, non abbia le palle o non sia un giocatore di altissimo livello, ma temo che pagherà l'estate, e per un giocatore col suo fisico, ricominciamo col body shaming, l'estate sarebbe da evitare, ecco. Va bene, basta, direi che per questa puntata abbiamo finito, dalla prossima iniziamo a prendere qualche tema un pochino più rilevante, perché avremo già magari 7-8 partite per ogni squadra, che sono il 10% della stagione, quindi un minimo di base per
ormai la stagione quasi finita.
È finita, d'altronde è praticamente Natale, è un attimo che arriva anche Pasqua, poi. Vabbè, sì. Ciao show,
ciao a tutti,
polvere avanti, ma torneremo più o meno,
sì, ciao team, certo,
ciao a tutti,
ciao Nick.
Io per continuare il nichilismo faccio notare che al momento sul League Pass ci sono 4 squadre che mi fanno tutte schifo.
Lo diceva chi era? Jay Williams da Zach Lowe. Quando inizia la Eastern Conference guardi le partite e fai...
Però tra un po' comincia San Antonio, dai, contro Grace.
A mezzanotte inizia, no? O all'una? All'una.
Sì, dai, all'una. È presto quest'anno.
All'una, all'una.
Allora, dai, relativamente presto quei standard nostri, eh?
Sì, assolutamente. E chi è che mi manca? Show?
Di nuovo, ciao a tutti.
Saluto un'altra volta, tanto. Fleccio, mancava Fleccio.
Ciao a tutti e state lontani dalle bad girls, per il vostro bene.
Anche Lore, se vuoi
Lore, se vuoi salutare, saluta, sennò chi se ne frega.
Ciao a tutti, così la prossima settimana parliamo di... Già, ora.
Wow,
Intanto si è fatto delle cose peggiori nella chat.
Ecco. Negli ultimi 5 minuti, peraltro, senza andare tanto indietro. Ciao. Give my love and all